La rivista italiana di teosofia presenta dal numero di settembre-ottobre 2023 Arte e teosofia oggi, prospettive in un mondo tecnologicamente avanzato. Di Sandro Orlandi Stagl, legge Francesco Pisani.
È ormai riconosciuto che il pensiero teosofico moderno ha avuto un ruolo determinante nella formazione e nello sviluppo dell'arte del Novecento. Numerosi artisti di correnti e stili diversi si sono interessati alle idee della società teosofica e alcuni di loro ne hanno anche fatto parte. La stessa fondatrice della ST, la signora Blavatsky, si dilettava di pittura. Ma a differenza delle sue inclinazioni artistiche di tipo classico tradizionale, i principali artisti che si avvicinarono al movimento teosofico diedero vita a correnti del tutto innovative, che scriveranno buona parte della storia dell'arte moderna e contemporanea. Nella seconda metà dell'Ottocento, alcuni autori, che in particolare si erano interessati alle filosofie orientali, iniziarono a far emergere nelle loro creazioni le proprie inquietudini, i propri sentimenti, le proprie inclinazioni metafisiche, alla ricerca di nuove percezioni di un qualcosa di stravolgente e di universale al di fuori della realtà apparente. Essi posero così le basi per l'avvento di quelli che furono identificati come simbolisti, molto vicini alle idee della signora Blavatsky, uno su tutti il pittore inglese Reginald Machell, 1854-1927, il quale realizzò alcuni dipinti proprio per illustrare la dottrina teosofica, tra cui il famoso quadro The Path, Il Sentiero, 1895. Questi artisti proclamavano il potere della propria soggettività e della propria fantasia attraverso una pittura altamente simbolica e capace di andare oltre al naturalismo, fino ad allora importante. Questo movimento artistico ebbe un notevole sviluppo prima in Europa e poi in America. I principali esponenti furono i francesi Gustave Moreau e Odilon Redon e lo svizzero Arnold Böcklin. Prendendo spunto dalla mitologia greca, Moreau per primo esprime un mondo fantastico e visionario, indirizzandosi sempre più verso la rappresentazione di una realtà occulta, dai toni quasi foschi. Odilon Redon, 1840-1916, considerato il più importante artista simbolista, si avvicina al mondo onirico e realizza uomini pianta, uomini animali. Attraverso un'atmosfera irreale, le sue opere mostrano comunque un forte tormento interiore. Arnold Böcklin, 1827-1901, infine rielabora i temi mitologici in chiave surreale e grottesca, con una predilezione verso una pittura fatta di luci e di ombre a simboleggiare il dramma della vita e della morte. Sulla stessa linea troviamo Ferdinand Hodler e poi Eduard Munch, l'autore del famoso Urlo. A questi artisti simbolisti si possono accostare anche alcuni futuristi, su tutti Umberto Boccioni e Giacomo Balla, entrambi frequentatori e simpatizzanti dei salotti logge teosofici. Boccioni, 1882-1916, sicuramente influenzato da Marinetti, nel 1907 nei suoi taccuini sosteneva che i pensieri e i sentimenti hanno forme e colori che solo un occhio che sa vedere può scorgere. E inoltre che il nostro trascendentalismo fisico è un primo passo verso la percezione di fenomeni finora occulti alla nostra sensibilità ottusa. Un superamento, il suo, della condizione umana dal suo interno, verso lo sviluppo di una condizione sovrumana. Sono concetti che dimostrano chiaramente l'influenza del pensiero teosofico. Giacomo Balla, 1871-1958, primo maestro di Boccioni, era fortemente interessato a questa nuova corrente di pensiero. È noto che a Roma frequentava le riunioni teosofiche, ha incontrato personalmente anche Rudolf Steiner, uno dei maggiori esponenti della società teosofica, che poi fonderà un proprio gruppo. Balla ha sempre cercato di rendere visiva la realtà psichica. Nella sua opera Pessimismo e Ottimismo appare evidente il suo intendimento di dare forma visibile all'invisibile e di fare emergere, attraverso le linee e i colori, le forze che governano il mondo. A imboccare per prima un percorso completamente nuovo fu la svedese Hilma af Klint, 1862-1944, solo da pochi anni scoperta e ora considerata la madre dell'astrattismo. Le sue opere non sono mere astrazioni di forme e colori, ma a suo dire rappresentazioni di ciò che è invisibile. I paesi scandinavi ebbero stretti rapporti con la teosofia e diversi altri artisti la seguirono. Chi più di tutti subì l'influenza delle idee di Blavatsky fu il maestro russo Vassili Kandinsky, 1866-1944. Artista di valore assoluto e dotato di una vasta cultura, è da ritenersi come il padre dell'astrattismo. Egli, dopo un primo periodo come paesaggista, inizia a usare colori accesi e a sperimentare nuove forme, dando il via all'astrazione del reale. Dopo aver fondato con Franz Marc nel 1911 il movimento Der Blaue Reiter, pubblica il libro Lo spiritualismo nell'arte, nel quale teorizza il rapporto tra forma e colore, attribuendo a questi elementi una proprietà mistica e morale e stabilendo un nesso strettissimo tra opera d'arte e dimensione spirituale. Anche il suo connazionale Casimir Malevich, 1879-1935, frequenta gli ambienti teosofici e si avvicina, come tanti teosofi, alle filosofie orientali. Egli sviluppa un linguaggio autonomo, volto a eliminare la rappresentazione dell'oggetto e di ogni suo valore comunicativo. Malevich, con i monocromi, cioè con l'uso di un solo colore, esalta una pittura essenziale e pura, al fine di esprimere il suo massimo desiderio di libertà, verso quel silenzio che egli considera il suo più alto e ultimo obiettivo, come lo sarà in realtà, perché a un certo punto abbandonerà completamente la pittura per dedicarsi all'insegnamento. Colui che più di tutti sposò le teorie teosofiche fu l'olandese Piet Mondrian, 1872-1944. Egli fin da subito si converte alle idee di Madame Blavatsky e, prima di arrivare all'astrazione totale, interpreta il romanticismo in senso spirituale, primo passaggio tra il visibile e l'invisibile. Emblematica è la sua opera dal titolo Evoluzione, del 1910-11, dove appare in maniera evidente la sua simpatia per la teosofia. Egli diceva con convinzione: «La solitudine offre al grand'uomo la possibilità di conoscere se stesso, addirittura Dio, così si cresce e alla fine si diventa Dio». Tanto da essere definito da chi lo frequentava un santo della pittura. Gradualmente egli abbandona la figurazione e si avvicina all'astrazione, che non lascerà più. Importante fu l'incontro con l'architetto olandese Theo van Doesburg, 1883-1931, col quale fonderà De Stijl, corrente artistica alla quale aderirono, tra i più noti, lo scultore George van Tongerlo e l'architetto Gerrit Rietveld. Essi, ancor prima del Bauhaus, diedero una nuova impronta all'architettura, al design e alla pittura e crearono il neoplasticismo, che secondo Mondrian doveva propugnare la libertà, l'unità e la cooperazione, pur mantenendo le differenze di ciascuno. Mondrian aveva una visione un po' utopica del ruolo dell'artista, ne auspicava il senso di responsabilità. Secondo lui l'astrazione geometrica, fatta di linee rette e distinte, di colori primari che non si fondono mai, rappresenta l'ideale di un mondo nuovo, ordinato e condiviso. In perfetta armonia con il pensiero teosofico, auspicava un equilibrio universale. Sulla stessa linea di Mondrian ci sarà poi anche Joseph Albers. Vale la pena ricordare che negli stessi anni nel mondo artistico latinoamericano furono molto attivi due muralisti messicani, Diego Rivera, 1886-1957, e José Orozco, 1883-1949. Essi, pur frequentando i seguaci delle teorie teosofiche, mantennero le proprie idee politiche di stampo marxista. Un significativo simpatizzante fu anche Jackson Pollock, 1912-1956, forse il più grande astrattista del Novecento. Per un certo periodo, quando era giovane e ancora un po' ribelle, mostra simpatia per la simbologia esoterica, ammira le idee di estrema sinistra dei muralisti messicani come Orozco, poi avrà anche delle esperienze con le teorie sull'inconscio collettivo di Jung. La psicanalisi in quegli anni rivestirà per lui un ruolo importante. Tuttavia Pollock, invece di esplorare l'universo onirico soltanto sul piano dei contenuti, con metafore e simboli, sulla falsariga del pensiero surrealistico, dove l'uso di tecniche pittoriche con una forte componente casuale funziona da stimolo per associazioni inconsce, indirizza il proprio intervento sulla tecnica pittorica, che assumerà un significato rivoluzionario. Non più un semplice incentivo per la creatività dell'artista, ma il mezzo attraverso cui l'inconscio si esprime direttamente. L'artista, al pari dello sciamano, raggiunge uno stato di somma chiarezza spirituale e lascia fluire la pittura dall'inconscio senza mediazioni, con violenza e verità, attività spesso favorita dall'abuso dell'alcol. Il dripping di Pollock non è altro che il segno visibile del suo viaggio dentro l'inconscio, che lo guida come in uno stato di trance. L'azione di dipingere per lui assume dunque lo stesso valore artistico del dipinto finito. Possiamo poi ricordare Filippo de Pisis, 1896-1987, che aderirà alla Società Teosofica, anche se questa adesione, date le sue tendenze, non fu molto considerata. Infine non mi resta che citare un artista vivente, Francesco Clemente, 1952, di origini napoletane ma ora trasferitosi a New York, facente parte del gruppo della Transavanguardia fondato dal critico Bonito Oliva. La sua pittura è stata molto influenzata dalla filosofia orientale a seguito dei suoi numerosi viaggi in India, come tanti seguaci di Madame Blavatsky. Vale la pena aggiungere che numerosi artisti, pur non facendo parte e non dichiarando le proprie simpatie per il pensiero teosofico, con il loro operare andarono oltre le apparenze esteriori, oltre la realtà e alla scoperta di mondi sovrasensibili. Essi, a vario titolo, furono di volta in volta definiti esoterici e soprattutto surrealisti. Tanti altri personaggi famosi in diverse discipline mostrarono la loro propensione per le idee teosofiche, tra cui gli scrittori James Joyce, D.H. Lawrence, Henry Miller, il giallista Sir Arthur Conan Doyle, l'autore di Sherlock Holmes, il musicista Gustav Mahler, il cantante Elvis Presley, l'attrice Shirley MacLaine, l'inventore Thomas Edison, l'educatrice Maria Montessori, eccetera. Un accenno particolare merita il poeta Fernando Antonio Pessoa, 1888-1935, considerato il principale scrittore portoghese del XX secolo e il massimo poeta del trascendentalismo. In questo luogo, Villa Meriggio, così immerso nella natura e nella poesia, completo questa mia rassegna con la lettura di pochi versi significativi del controverso mondo di Pessoa, e tratti dalla sua poesia Tabaccheria. Non sarò niente, non sarò mai niente, non posso voler essere niente, a parte questo, ho dentro di me tutti i sogni del mondo. Pessoa considerava la propria vita una continua rivelazione e vorrei così fosse anche per tutti noi.
Sandro Orlandi Stagl, architetto, curatore di mostre e art director, coordina un gruppo di artisti che si riconoscono nei valori dell'arte etica.
Per restare aggiornati, iscrivetevi al podcast e visitate il sito teosofica.org. Arrivederci alla prossima puntata!